Buongiorno, buongiorno, Dio vi benedica, cari fratelli, benvenuti al programma dal vivo a Radio Blast. Ciao a tutti. Oggi siamo in studio con la famiglia di fratello Giuseppe. Ciao!
Ciao!
Ciao,
Deborah.
Ciao, ciao a tutti, Dio vi benedica.
David?
Ciao. Ciao, sono Gabriele.
Grazie. E Andrew?
Ciao, buongiorno.
E anche c'è Dora.
Ciao, fratelli, Dio vi benedica.
Oggi abbiamo tante cose da raccontarvi, ma cominciamo prima di tutto con il tema. Proverbi 20, verso 18. I disegni sono resi stabili dal consiglio. Fa dunque la guerra con una saggia direzione. Atti 15, 28. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie. Proverbi 19, verso 20. Ascolta il consiglio e ricevi l'istruzione affinché tu diventi saggio per il resto della vita. Proverbi 21, 30 e 31. Non c'è saggezza, non intelligenza, non consiglio che valga contro il Signore. Il cavallo è pronto per il giorno della battaglia, ma la vittoria appartiene al Signore. Buongiorno, fratello Giuseppe.
Buongiorno, come stai?
Bene, e tu?
Bene.
Come è passata la tua settimana? Come stai oggi? Cosa ti ha detto Gesù per noi oggi?
Allora, ma insomma, io lo faccio sempre bene, perché ogni giorno combatto il diavolo, dopo sto bene. Capisci? I miei giorni cominciano sempre lo stesso. Combatto il diavolo, vinco, Gesù vince, e poi lodo il Signore. Ci ho imparato a dargli il pugno al diavolo prima che lo dà a me.
Amen. Amen.
Quindi svegliarsi la mattina e cominciare a lodare. Guardare mia moglie e dire Dio ti benedica. Puoi andare al bagno e mentre vado benedire quelli che incontro. Quindi l'importante è svegliarsi lodando.
Sì,
e puoi incontrare uno col muso lungo. E potrebbe essere quello davanti allo specchio, cioè io.
Infatti oggi nella mattina ti ho chiesto, Giuseppe, come hai dormito? E tu mi hai risposto, sai Dora, io sempre dormo bene, perché prego e Gesù mi aiuta, anche se non dormo così bene nella carne, nello spirito va bene. È stato per me un esempio, no? Perché lo so che con la tua prostata alcune volte no, non dormi così bene, però la tua attitudine positiva è stato un buon esempio. Che Dio ti benedica.
Grazie, grazie. Ho bisogno di qualche benedizione. Mandale una carriola, per cortesia.
Due carriole.
Qui nella casa abbiamo due carriole, infatti. Riempire. No, è che cosa serve il musone? Cosa serve la tristezza? Cosa serve la depressione? Ma quella è roba per gente che non guarda Gesù.
Amen. Sì, sì, sì.
Si capisce? Un piccolo combattimento col diavolo, quattro calzotti in faccia e lui è KO e Gesù vince sempre.
Amen.
Grazie, basta dargli, Gesù.
Sai, basta mettere nei guantoni, stai dentro i guanti da box, no?
Sì.
Metti due ferri da cavallo davanti.
Ah. No? Ai, ai, ai.
Capisci? E sai, quando tu fai la box, quando tu fai a pugno con qualcuno, cioè il primo calzotto è quello che conta. Tu non puoi dargli un pugno così a mezzo cuore, perché quello ti finisce. Il primo pugno devi metterlo KO, perché sennò quello ti sfascia.
Uh-huh.
Capisci? Il primo colpo devi metterlo a KO, il primo colpo che conta.
Sì,
va bene?
Sì, sì.
Ora io tanti anni che non li dico più, non facevo più botte né niente, e non è che facevo tanto prima, però sai, a volte ho dovuto difendermi, no? La gente mi è saltata addosso, questo, ho imparato quello. La migliore difesa è l'offesa. Quindi adesso,
amen,
da quando segue Gesù, basta, non ho più fatto pugni, faccio pugni nello spirito, grazie Gesù, però nello spirito.
Sì.
Però ho continuato a fare pugni, però nello spirito adesso.
Contro il diavolo.
Quindi il diavolo ha imparato che è il primo pugno che conta. Capisci? Cosa ha fatto Gesù quando è arrivato?
Cosa ha fatto?
È andato nel deserto.
È andato nel deserto, è andato a cercare uno che si chiama Signor Diavolo e ha detto, allora, vieni fuori o no? Ci ha messo 40 giorni a uscire dalla caverna. Ma io 40 giorni di digiuno mi è venuta fame, vuoi uscire sì o no dalla tua tana? Finalmente spinto da tutti i demoni dall'inferno e si è presentato, stai trascinando i piedi. Hai visto mai spingere un mulo? Così era il diavolo. Finalmente il demone fa, vai, vai, tu sei, dopo tutto, tu sei Lucifero, sei il capo, insomma. E insomma è andato e ha preso quattro sfasciate di cazzottoni in faccia, gliela sono andate di cotte e di crude e se n'è andato con la coda tra le gambe, diavolo. Sta scritto.
Amen.
Cosa può fare il diavolo contro sta scritto? Un fico secco, niente, può solo scappare.
Amen.
Dagli la parola, amen. Dio ha creato le cose in modo che la parola è una cosa che il diavolo non può digerire. Tu gli dai la parola e lui si immagina come mettere un pezzo di granito, sai, pietra granita in bocca a te, macina questo. I denti sono partiti, capito? Okay, grazie Signore. Allora,
amen,
dove eravamo?
Grazie Gesù. Eravamo al messaggio del tema di oggi, dove dice di fare la guerra con saggi consigli.
Esatto.
E di solito il tema ci dà anche un po' un'idea di cosa sarà il messaggio principale di oggi. E lo so che il Signore ti ha parlato ultimamente sul consiglio divino, un messaggio che tutti abbiamo bisogno, di come sapere la volontà di Dio e stiamo ascoltando i consigli di Dio. Allora Giuseppe, cosa vuoi dirci su questo messaggio?
Sta andando così bene, guarda, io ho un piacere ascoltarti.
Ma io ho solo le domande, tu devi dare le risposte.
E il Signore.
Amen, sì,
io
il Signore.
Sono solo una piccola fontana che deve dare acqua.
Amen.
E
amen.
Dopo che la do, devi dire solo Gesù e poi continuare a dare. Amen.
Amen, amen.
Gloria, gloria al Signore. Allora, e guarda, il messaggio è il consiglio divino. Stiamo ascoltando i consigli di Dio. Stavo pregando riguardo agli amati fratelli che prendono decisioni sbagliate, persino disastrose, perché non onorano, non tengono il dovuto rispetto quel fratello, quel marito, la sorella, la moglie, cioè quello che c'è vicino, che ha il dono di Dio, di guida, discernimento e saggezza. Capito? E per questo motivo fanno decisioni disastrose. Cioè non viene dato, non viene messo sul piedistallo il dono di Dio, quel fratello che ha il dono di discernimento, la sorella che ha il dono di profezia, quel fratello che ha il dono di saggezza, quella sorella che ha il dono di apostolato, evangelizzazione. Cioè non guardare se c'ha la gonna, se c'ha il pantalone, guardare al dono di Dio. Che stiamo guardando, sai, cioè, ci sono chiese mezze morte che guardano ancora le donne col velo in testa, sono ancora all'età della pietra. alla preistoria, sono ancora all'età di Mosè sul Sinai. Capisci? Quella sorella butta via quel velo, se sei una profetessa, e profetizza. Ok? Quello era un messaggio per la chiesa di Corinto, il velo, non è un messaggio per tutte le chiese. Svegliarsi, per cortesia. Dice il Signore: lascia libere le mie figlie, non le imbacuccate sotto i vostri veli, che davanti a me non ce n'è maschio né femmina, dice il Signore. Vabbè.
Amen.
Comunque, stavo pregando riguardo questi fratelli che prendono decisioni sbagliate. E allora, di seguito qua è il messaggio che il Signore mi ha dato. Va bene. Questo è il messaggio. Sei pronta? Te lo do.
Sì,
ti ascolto. Hai
dato anche delle scritture, vero?
Sì, ce l'abbiamo.
Okay. C'hai il dito sul grilletto?
Sì, ce l'ho, anch'io.
Sì,
al
sì,
tiro?
Sì.
Al tiro.
Così dicono in Sud America, al tiro.
Sì.
Poi quando dici mi dà questo per favore, al tiro, qui vuol dire subito, al tiro vuol dire al colpo di spara, al colpo di pistola.
Subito, sì.
Al tiro vuol dire al colpo di pistola, al tiro, qui si dice così in spagnolo.
E dopo?
E dopo aspetti mezz'ora e dici, ma insomma quando tira questo?
È vero.
Ma quando è che la pistola si è inciampata? Allora, questo è il messaggio di Gesù sul consiglio. Prego che possa essere grande benedizione per noi tutti, affinché possiamo onorare, discernere il Signore, i talenti e i doni dello Spirito che Egli ha dato a noi e a quelli intorno a noi, e imparare a sottometterci a chiunque intorno a noi, sia questo fratello, moglie, sorella o marito, sottomettersi ai doni che questa persona ha, e non guardare se ha la gonna o il pantalone, guardare il dono. Allora, questo è il messaggio praticamente, e che, anzi, innanzitutto vorrei esortare su un fatto, che se non ascoltiamo e non ci sottomettiamo ai doni di Dio presenti in quel fratello, in quella sorella, nel vicino, finiremo come le chiese morte. Ho parlato tante volte di queste chiese che oggi non sanno dove vanno, perché non vogliono avere e non vogliono sottomettersi ai profeti di Dio, profeti che Dio ha messo in tutte le sue chiese, però non le fanno parlare perché sono questi pastori gelosi, hanno paura che prendano il loro posto, loro li imbavagliano e quindi non hanno la guida di Dio. I profeti sono gli occhi della chiesa e loro ribendano. Silenzio, solo il pastore deve guardare. E chi te l'ha detto? E se il pastore è miope? Nelle chiese passive si predica di tutto. Santità, preghiera, teologia biblica. Tutte cose sono giuste o sbagliate, Angela?
Giuste.
Sono giuste,
molto
belle e giuste.
Sì,
ma
sì,
poiché
sì,
non stanno ascoltando i profeti, che sono la vista, lo sguardo, gli occhi della chiesa, queste povere chiese non hanno nessuna idea di dove stanno andando, in quale trappola il nemico ha preparato per loro, e vi cadranno, e non sanno cosa sta succedendo nel mondo. Andiamo a Matteo 15. Non sanno cosa succede nel mondo, non sanno cosa devono fare, cosa Dio richiede da loro, dove Lui li vuole guidare. E questo è un orribile, perfetto adempimento di quello che Gesù ha detto, Matteo 15, 14.
Matteo 15, 14. Lasciateli, sono ciechi, guida di ciechi. Ora se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso.
Amen. Quindi che non succeda a noi, che non sia detto di noi questo.
Amen.
Ok?
Amen,
e amen. Il fosso qual è? Il fosso per la Chiesa mondiale sarà che l'Anticristo li distruggerà al suo apparire. Come dice Apocalisse 13, 7, Daniele 11.
Apocalisse 13:7. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Daniele 11:33 e 33.
Daniele 11:33.
Sì.
I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio.
Amen. Quindi questo parla di distruzione della Chiesa mondiale. Perché? Perché non hanno ascoltato i profeti che il Signore dice: io ho messo in ogni chiesa.
Amen.
Ma non li fanno parlare, questi profeti. e si poveri profeti hanno pure a parlare. Mi cacciano fuori dalla baracca, ti liberano dalle catene.
Amen.
Allora, prima scrittura che c'ha lì cos'è? Proverbi 12?
Proverbi 12, 15.
Vai.
La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio.
Allora, se non ascoltiamo i consigli da quel marito, da quella moglie, siamo stolti.
Saggi.
Stolti.
Se ascoltiamo.
Stolti.
Imbecilli. E lui ha detto se non ascoltiamo.
No.
Capito?
Sì.
Allora, Ecclesiaste 4:13.
Meglio un giovinetto povero e savio d'un re vecchio e stolto che non sa più ricevere ammonimenti.
Sulla Bibbia cattolica questa si legge Qolet, credo, se non mi sbaglio. Non so perché chiamano così, ma chiamano così. Quindi ripeti questo.
Meglio un giovinetto povero e savio che un re vecchio e stolto che non sa più ricevere ammonimenti.
Quindi è meglio un fratello nuovo in una chiesa,
sì,
va
sì,
bene?
Sì.
Povero, però savio, saggio, che non un vecchio stolto pastore che non hanno bisogno di imparare niente a nessuno. E va dritto nella fossa.
Mm-hmm.
Atti 15:28.
Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie.
Ok, quindi qui vediamo in Atti 15 c'è stata una grande furibonda lite, quasi si prendeva una botte lì nella chiesa. E alla fine hanno concluso, sono arrivati a un accordo politico hanno fatto, ok? E hanno detto, è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso. Va bene, quindi sono consigliati con lo Spirito Santo e tra di loro.
E tra di loro.
Quindi consigliarsi, fratelli.
Amen. Amen.
Va bene? Ora, noi siamo il corpo di Cristo, siamo il Tempio dello Spirito Santo. Ho fatto qui una lista di 7 modi principali attraverso i quali Dio ci parla e ci guida. Fratelli che dovete prendere decisioni. Mi sposo, non mi sposi, divorzio, non divorzio, parto, non parto. Qui ci sono 7 modi, adesso vi voglio dare, per scoprire la volontà di Dio.
Wow!
Va bene? Allora, carta e penna, che ogni punto ha delle scritture.
Grazie a Dio.
Allora, chi è che ha carta? Avete carta e penna?
Sì. Meglio
una corta penna che una lunga memoria.
Sì.
Allora, il primo passo è con la tua parola nella Bibbia, Giovanni 5:24, Proverbi capitolo 1. Va bene? È inutile leggere la scrittura, se le leggono per conto loro, no?
Sì, sì.
Non dobbiamo
sì.
leggerle.
Sì, no. No, possono leggerle loro. Sì.
Leggono loro. Allora
numero 1.
Dopo tutto qui sto parlando per gente che ama la parola, che andrà a studiarsela. Non sono qua a stuzzicare le orecchie di gente che non ha tempo di leggere la Bibbia. Se non ha tempo di leggere la Bibbia, va a leggere il libro del telefono. Va bene? Allora, primo passo cos'è?
Primo passo, il modo in cui Dio ci parla è con la sua parola nella Bibbia.
Scritture.
Giovanni 5:24 e Proverbi capitolo 1.
Ok, le scritture ripetono un paio di volte così che...
Sì.
Quelli che scrivono lentamente. Allora, il prossimo passo, Atti 13, verso 2, il Signore ci conduce tramite la guida dello Spirito Santo. Atti?
13, verso 2.
Capito? Lo Spirito Santo ci parla. Però, attenzione, ogni qualunque modo che siamo guidati, ok? Anche se lo Spirito Santo ci guida, lo Spirito Santo può fare quello che vuole?
No, di solito lo Spirito Santo conferma la parola scritta.
Lo Spirito Santo è Dio, no?
Sì.
Sì.
Quindi può fare quello che vuole?
No. È sempre basato sulla parola
Vedi,
scritta.
Vedi, qui cadono la storia della Trinità, che lo Spirito Santo è un Dio. Lo Spirito Santo non è un Dio. Lo Spirito Santo non è un Dio. Perché Dora non è un Dio?
Perché è lo Spirito di Dio.
Perché lo Spirito Santo non è un Dio? Perché lo Spirito Santo è Dio. Cioè è la stessa persona.
Amen.
Amen.
Ma una cosa voglio chiederti. A volte quando cerchi la volontà di Dio non sempre trovi la volontà scritta e neanche lo Spirito ti dice. Per esempio, devo...
Fare lasagne. La Bibbia non lo dice.
Sì, stavo
pensando... al forno, non c'è nella Bibbia, questo è un disastro.
Per esempio un lavoro, devo accettare questo lavoro o quell'altro. Non ci sono scritture.
Esatto.
Che mi dicono, e anche se lo Spirito mi parla e mi dice quell'altro meglio, non è basato sulle scritture.
Ecco, però,
come sono sicura che è veramente lo Spirito Santo da Dio che mi parla, che non ci sono scritture per confermarlo?
Domanda intelligente, bravo. Allora, infatti, quando le cose che c'è scritto nella Bibbia, per esempio, come faccio a riparare la macchina, come si ripara il motore?
Sì.
La macchina qua, ho detto alla radio, un fratello mi ha scritto spaventato, poverino, ma perché gli ho detto, io c'ho una macchina qui che 15 giorni mi ha preso 2 litri d'olio. E cioè lo Spirito Santo, la Bibbia non ti dice come fare.
No.
E allora però lo Spirito Santo ti parla.
E come?
E ti dice, vai dal meccanico.
Ah!
No, quello è il diavolo. È il diavolo che mi parla, il Signore la riparava la macchina. Cioè, capisci? Allora, in quel caso vai alla Bibbia e vedi se la Bibbia è più per il meccanico o più che Dio viene, manda un angelo a riparare il motore.
Mm-hmm.
E la Bibbia non ci sono angeli a riparare, ma quindi è probabilmente il meccanico. Quindi a volte devi vedere un po' la lancetta dove oscilla, di qua o di là, capito?
Mm-hmm.
Quindi lo Spirito Santo ti parla in tutte le cose che la Bibbia non parla, però sarà sempre almeno...
basato sulla Bibbia.
Basato sulla parola. Andiamo al terzo punto, come scoprire la volontà di Dio, Atti 15:28, tramite i consigli dei fratelli, lo abbiamo appena letto, cioè lì Atti 15, le quasi si menavano, quasi si prendevano la sediata in testa, quasi, e allora hanno preso consigliati, è passato lo Spirito Santo e a noi, si sono calmati per un tempo, poi quelli della circoncisione ancora hanno cominciato a dare i numeri alla grande, come infatti secondo Corinzi 11, Paolo li ha chiamati angeli di luce, diavoli, eccetera. Va bene? Allora, quindi il terzo punto, Atti 15:28. Tramite i consigli dei fratelli, sempre in unione allo Spirito Santo. Quarto passo,
sì.
Atti 15:32. Le profezie nella Chiesa.
Mm-hmm.
Quindi le profezie nella Chiesa è il quarto modo che Dio ti parla. Atti 15:32, ripeto per i fratelli che non hanno la penna sotto mano. Sempre una penna infilata nell'orecchio o nel calzino, se non avete una borsa.
Allora, anche le profezie, è troppo facile essere misled.
Guidati male,
perché viene uno, si alza in piedi e dice, così parla il Signore, ti dà una profezia, tu devi affittare quella casa. E come lo so io che veramente è Dio, perché è una cosa grande?
Dunque, un modo semplice nelle chiese è scoprire il tipo che profetizza, che reputazione c'ha, di falso profeta o di vero profeta.
Mm-hmm.
Poi queste profezie bazzecole nelle chiese, ti sposerai con una bionda, ti sposerai con un uomo con i capelli lunghi, tuo marito avrà molti soldi, queste sono stupidaggini.
Mm-hmm.
Qui siamo profezie in gamba, mica vai a giocare all'otto, ma guarda, una strega ti dà i numeri dall'otto. La strega ti fa innamorare con quella donna con bei capelli neri. Queste sono profezie delle chiese, molte chiese di oggi. Qui sta arrivando l'anticristo, va bene, cerchiamo di ricevere guida.
Ma tu dici che queste profezie sono sbagliate?
Ma sono profezie, insomma...
O che dici che
ma
sono...
Ma nella Bibbia non le vedo, ti sposerai con un uomo che ha molto pelo sullo stomaco, sul petto.
Allora sono profezie che sono carnali, dici tu?
Ma la maggioranza sì, sono tutte stupidaggini.
Gente no, per
che...
quello...
E gente che vuole mettersi in mostra, ogni tanto ne azzecca una, quindi... No, bisogna, qui la cosa deve edificare Gesù, non te o me,
amen.
Non né la mia fidanzata, deve edificare Gesù. Dov'è Gesù?
Amen.
Sai, mi ricordo
a quello mi interessa a me.
Mi ricordo la storia di un predicatore, un guaritore, che ha detto che mentre predicava un avvocato è venuto da lui e ha detto, il Signore mi ha parlato, mi ha dato una profezia e mi ha detto che tu, predicatore, devi darmi $10,000 e io devi aiutarti nei problemi legali che hai. Era avvocato. Il predicatore l'ha guardato e ha detto, io non ho $10,000 da darti e non ho niente problemi legali, quindi non viene da Dio la tua profezia.
Sì, cioè trovi anche questo tipo di gente. Il quarto passo, numero 5, Galati 1:15-16, Atti 16:9. Sì, qual è il quinto passo? Rivelazioni personali. Cioè Dio ti parla personalmente, ti dà una profezia, ti dà una rivelazione. Questo però è uno dell'ultimo.
Mm-hmm.
Ok, e ripeto di nuovo, deve sempre essere basato sulla Bibbia, sulla parola scritta.
E poi c'è un versetto che dice anche le rivelazioni personali o le profezie devono essere giudicate dalla Chiesa.
Esatto. Primo Corinzi 14 dice 1, 2, 3 profetizzano e gli altri giudicano.
Sì.
Le profezie, la rivelazione personale è uno dei modi peggiori,
sì,
perché
sì,
è lì
sì.
Così che sorgono i falsi profeti. Dio mi ha detto, aspettiamo che sia vera. In Deuteronomio capitolo 13 dice quando ci sono anche dei falsi profeti che fanno segni e si avverano. E si
Amen.
Avverano.
Amen.
Apocalisse 13, il falso profeta inganna il mondo tramite i miracoli.
Sì, sì, sì.
Quindi anche se la profezia si avverasse, a me non mi interessa. Ok, amen. Voglio vedere la parola scritta.
Mm-hmm.
La parola scritta è la mappa. Lo Spirito Santo non dirà niente, non guiderà da nessuna parte, se non secondo il tracciato della parola, della Bibbia. È lì che le chiese sono uscite dal seminato, seguono i pastori. Molte chiese. Non dico tutte, eh?
Mm-hmm.
Dico tutte, solo il 99%. Quindi Atti, qual era il quinto? Quindi ripeto, Galati 1, 15 e 16, Atti 16, 9. Il sesto passo è Filippesi 4, 7 e Galati 5, 22. Qual è? Pace nel cuore, ricevi una pace nel cuore riguardo una decisione, ok? Ed è anche confermata dalla parola. Cioè ti entra una pace nel cuore. Cioè devo andare in questa nazione o quell'altra. E tu prega oggi, prega domani, prega in lingue, prega in italiano, prega in tedesco, prega in cinese se sei a Taiwan, prega come ti pare, ma prega. Dopo un po', cosa succede? Viene una pace nel cuore. Sì, questa qui sembra meglio la mia mente carnale, più soldi, il biglietto aereo costa meno, ma però c'ho più pace in quell'altro. Segui la pace.
So, quando il Signore mi ha parlato, mi ha detto vai in questo viaggio di fede e ti guarirò, perché io avevo grandi problemi di schiena per sette
da
anni.
Da sette anni che non potevi camminare.
Non potevo camminare. Allora una mattinata ho sentito nel mio cuore il Signore parlarmi, vai in un viaggio di evangelizzazione e se tu vai in questo viaggio ti guarirò.
Questa è rivelazione personale.
Sì.
Infatti noi non ci abbiamo creduto.
No, io sono venuta davanti alla chiesa, ho detto questo e tu hai detto sei sicura d'ora che è dal Signore.
Perché se
tu vai...
ci rovini tutti.
Se tu vai in questo viaggio non puoi camminare, cosa facciamo con te?
Siamo rovinati, che dall'Europa dell'Est andiamo fino all'Italia, buonanotte, ci portiamo una sorella che non può camminare, pertanto che ti amavamo e tutto... Infatti ti curavamo il meglio che potevamo.
Sì, 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 mi avete sempre preso cura di me per tutti questi sette anni.
Però portate in Italia un viaggio di evangelizzazione.
Che dovevo camminare.
E che dovevamo passare il cappello, andiamo a visitare gente col cappello, sì. Per favore ci date un'offerta, siamo in Europa dell'Est e i soldi c'hanno le ali. E loro dovevamo raccogliere per l'affitto, eravamo disastro finanziario. Non debiti, però...
Sì.
Cioè il serbatoio in rosso. E allora facciamo viaggi in Italia a visitare qui, là, evangelizzare questo, quello, e passiamo il cappello. E Dio benediceva.
Allora io mi ricordo che anche mi hai detto, ma sai Dora, può essere anche solamente il tuo desiderio di essere guarita? Perché è vero, quando uno riceve una rivelazione, tra virgolette, può essere solamente il suo desiderio.
Sì, il Signore mi mostra che quella donna più bella è senz'altro la donna che mi ha mandato.
E allora tu hai detto con molto piacere ti prenderemo in questo viaggio, però devi essere sicura che è stato il Signore che ti ha parlato.
Quindi ho detto torna.
Allora, torna dal Signore.
Torna da Gesù.
Preghi di nuovo e vedi se ricevi una conferma in questo.
Mm.
Io mi ricordo che sono tornata e ho detto Signore non voglio andare se non sei tu che mi stai inviando, no?
In Italia.
In Italia, in questo viaggio di fede. E nel quel momento ho sentito una pace dentro, come hai detto tu, una pace grande, grande, grande nel prospetto di andare. Mi vedevo già in Italia con una pace immensa che è stato il Signore. Dopo ho aperto anche la Bibbia, io ho letto Colossesi 3:15 che dice la pace di Dio e il...
Leggilo.
Empire.
Colossesi 3:15, molto bello.
Yes.
Infatti lo potete aggiungere alla vostra lista.
Colossesi 3:15 è la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Allora io, il Signore mi ha dato una parola della Bibbia per confermare la pace che io ho sentito e dice che la pace del Signore regna nel mio cuore per confermare quello che il Signore mi ha detto, no? È stato per me una cosa straordinaria. Allora sono ritornata a voi e avevo detto, sai, il Signore mi ha confermato e c'ho pace nel cuore di andare, il Signore mi guarirà.
E noi ci siamo guardati in faccia, Angela che stava venendo, armi e bagagli, il sacco a pieno.
Sì, è stato
pronto.
Due giorni prima
era
di andare,
nella squadra,
nel viaggio.
Bambini, tutto. E dico, allora, e Angela cosa mi ha detto? Ti ha detto, non possiamo fermare la volontà di Dio.
Sì, no, Angela con molto amore ha detto, vai Dora, se il Signore ti ha mostrato, io rimango, vai. E sono andata, il Signore
abbiamo cambiato i cavalli in mezzo al fiume.
Sì, due giorni prima di andare nel viaggio.
Esatto, siamo andati là e mi ricordo avevamo un gruppetto in campeggio e tu non eri guarita per niente.
Per una settimana, non è successo niente.
Giorno dopo giorno, dove? Gloria a Dio. Andiamo avanti per fede.
e dopo una settimana, per prima volta in 7 anni, mi sono svegliata nella mattina senza...
No, sei arrivato strillando, mi ricordo. Giuseppe, che è successo? I pompieri?
Sono guarita!
Saltando, sono guarita. Gloria,
è stato meraviglioso. È stato proprio questi passi, come hai detto tu, una rivelazione personale. Amen. Però sono venuta davanti alla chiesa. Sono venuta davanti alla chiesa per ricevere conferma per quello che io ho ricevuto dal Signore. Il Signore ha confermato anche attraverso della parola e della pace, e sono stato i risultati.
Bene, quindi, gloria al Signore, Filippesi 4,7 a questo punto, Galati 5,22 e Colossesi 3,15, la scrittura che Gesù ha dato ad ora, ed è perfetta questa scrittura. E poi l'ultimo passo, però ci possono essere, sì, potete aggiungere altri modi, però io ho fatto veloce i primi 7 passi per ricevere, diciamo, la parola di Dio, scoprire la sua volontà. E queste sono le porte aperte o chiuse, 1 Corinzi 16,9, Apocalisse 3,8.
Porte aperte o chiuse?
È chiusa.
È un modo di trovare la volontà di Dio.
Sì, legge Apocalisse 3,8, Angela. Dora,
sì.
1 Corinzi 16,9.
Ok.
Porte aperte e chiuse, cioè dice: Signore, se tua volontà che parta, dammi i soldi dell'aereo. I soldi non arrivano, quindi è difficile che prenda l'aereo senza soldi, no? Signore, sì. Se tua volontà che vada, dammi il passaporto non arriva, porta chiusa.
Mm-hmm.
Però se invece arriva tutto, questo è un punto che di favore. Allora, leggiamo quella scrittura.
1 Corinzi 3,8?
Sì.
Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono...
No, cos'è? 1 Corinzi 16,9?
No, 1 Corinzi 3,8.
Apocalisse
3,8. No,
allora, 1 Corinzi 16,9. Perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace e vi sono molti avversari.
Ok, quindi molti avversari, ma la porta è aperta. Un modo di scoprire la volontà di Dio, Apocalisse 3,8. Dora.
Apocalisse 3,8. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere. Perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome.
Amen.
E non credi che, a parte che hai una porta aperta davanti a te, a parte di questo devi anche avere un'altra conferma più sicura?
Perché puoi avere
i soldi dell'aereo, puoi avere una porta aperta, ma non è la volontà del Signore che va in quel posto.
Ma scusa, metti insieme tutti e 7 modi e ci arrivi.
Sì, sì, allora
cioè,
sì.
Cioè 7 modi.
Allora sì.
Non è che dici questo sì, questo no, questo sì, questo no.
No, ma solo perché una porta è aperta non significa vai avanti.
Certo. Se, per esempio, chiedere il consiglio dei fratelli. Se sei solo, abbandonato, isolato, in una prigione, che ne so, sei solo, allora prova gli altri 5 modi.
Sì, ok.
Insomma, cerca di mettere insieme i più modi possibili, che se è volontà di Dio tutto combacerà. E qualunque cosa sia, qualunque direzione ti senti guidata, deve essere sempre basata sulla parola scritta.
Mm-hmm.
Sono falsi profeti che operano fuori dalla parola scritta.
Sì, va e bene. Poi nelle decisioni grandi meglio cercare più conferme che meno, perché non si sa mai se è un sbaglio o no.
Solamente i falsi profeti, i falsi pastori che profetizzano e guidano le pecore senza la base scritturale. Il che significa essere fuori dalle scritture, significa di essere fuori Cristo, perché la parola scritta chi è?
Gesù.
Cristo. Dove sì. È scritto? Giovanni 1,14. La parola scritta è Gesù. Lui è l'Alfa e l'Omega. Non esiste niente che Gesù non c'è. Non c'è una foglia in questo pianeta, non c'è una roccia nell'altro pianeta, non c'è un elemento in nessuna zona di tutte le galassie del mondo che Gesù non è lì. Perché lui, Gesù, non è un Dio, come dice il Testimone di Geova, che Gesù è un Dio. Gesù è Dio, è la parola di Dio, è lo stesso Spirito.
Amen.
Tre persone, ma uno, voglio dire, tre... Cioè, si presenta in persone diverse ma è lo stesso spirito, uno un Dio nello spirito. Gesù e Dio è la stessa cosa. Amen.
Amen.
Ora un altro passaggio qui: attenzione ai cattivi consigli. Una maniera che il diavolo entra per guidarvi nel posto sbagliato, fa la cosa sbagliata, sono i cattivi consigli, che può essere un pastore, posso essere io, può essere tu. Controllarsi, noi qui abbiamo fiducia in tutti, però verifichiamo tutto.
Sì.
Io qui non c'è nessuno in questa casa, né te né io, che qualcuno segue ciecamente, voi lo sapete.
Sì, è vero. Sì,
qui
sì.
Ci controlliamo e stracontrolliamo tutti in base alla parola, perché anche il signor fratello Giuseppe fa sbagli. Permettete che mi presento, io sono un peccatore, faccio sbagli, ho bisogno di consigliarmi, va bene?
Amen.
Ok, mia moglie è lì che annuisce convinta. Deborah, perché annuisci così convinta?
But it is true. Even you, my love.
What did you say?
Deborah, even you, my love.
Traduci.
Anche tu, mio amor mio, fai dei sbagli.
Ok, va bene. Comunque, non girare troppo il telo nella ferita, nella piaga, Deborah.
Don't rub the knife too much in the wound.
Allora, attenzione ai cattivi consigli, perché quando ci consigliamo è essenziale che lo facciamo con le persone giuste.
È vero. È vero.
Persone giuste che ci consiglieranno su come seguire la volontà di Dio e che non ci consiglieranno di fare come loro fanno, e cioè di uscire dalla volontà di Dio come loro. Il consigliato che persona giusta vi dirà: oh, devi fare come faccio io, vai in chiesa, stalde una panca e poi tutta la settimana servire il diavolo, io il mondo, è lo stesso. Ok, Giobbe 2, 8 e 9, qui c'è una moglie che dà un consiglio a suo marito, la moglie di Giobbe lo consiglia. Giobbe 2, 8 e 9, e sentiamo il consiglio che la moglie dà a Giobbe.
Wow.
Leggere.
Sua moglie gli disse: ancora stai saldo nella tua integrità? Ma lascia stare Dio e muori.
Ok, nella Bibbia inglese dice: maledici Dio e muore.
Ai, ai,
terribile.
È vero, dice così.
Una moglie così è meglio perdere che trovarla, o marito, moglie, quello che è. Sapremo la differenza dal fatto che queste persone stanno consigliandoci. Come si sa quando uno ci guida fuori binario? Perché ci stanno consigliando senza usare la parola di Dio, e useranno, oppure la useranno in modo distorto. Per esempio Geremia 27, 14 e 15. Cosa dice?
Geremia 27, 14. Non date ascolto alle parole dei profeti che vi dicono: non sarete sottomessi al re di Babilonia, perché vi profetizzano menzogna. Io infatti non li ho mandati, dice il Signore, ma profetizzano falsamente nel mio nome, perché io vi cacci e voi periate, voi e i profeti che vi profetizzano.
Sta dicendo Dio: morirete voi e i vostri profeti.
Sì.
Quindi uno, perché uno è profeta, magari ha azzeccato tutte le profezie, non vuol dire che va seguito occhi chiusi. Perché Hitler, uno come Hitler, ha mantenuto le sue promesse. Lavoro a tutti, il denaro è salito, usciti dalla depressione, la Germania è diventata la prima nazione al mondo, ha mantenuto le promesse, era un politico onesto. E quando li ha ingannati tutti, adesso seguitemi, occhi chiusi, l'hanno seguito e tutti sono andati fino all'inferno. Quindi ascoltare i veri profeti di Dio invece ci guideranno alla salvezza di Dio. Come si fa la differenza? Come si conosce la differenza? Dalla parola. Lo devo ripetere? Ascoltare i falsi profeti, quelli che ci consigliano male, guidati dalle loro paure o desideri, ci guiderà alla fossa e alla trappola del nemico.
Amen.
Allora, la consiglia, cioè consigli, i consigli e la guida di Dio, della nostra famiglia e i doni dello Spirito sono cose molto importanti. Adesso parliamo un pochettino delle nostre famiglie, va bene? Perché è indispensabile che anche in famiglia ci dobbiamo sottomettere gli uni agli altri, nel Signore, e in base alla guida della parola, sottomettendoci ai doni dello Spirito che Egli ha distribuito nelle nostre famiglie. Vediamo anche nel Vecchio Testamento l'esempio che Dio mise come giudice di Israele, Deborah, e non suo marito, si chiamava Lapidot. Deborah era sicuramente sottomessa al marito, come la legge di Mosè prescriveva, nelle cose materiali. Ma per quanto riguarda le profezie, la guida dello Spirito, Deborah era la guida di tutti in Israele e anche della sua famiglia, nella cosa spirituale. Vedere studia Giudici, il libro dei Giudici, capitoli 4 e 5, la storia bellissima di Deborah.
Ed era una donna, non era normale?
No.
Nel Vecchio Testamento.
Ma Dio non è normale, Dio è anormale.
È vero, Dio è Dio.
Capito? Guarda, leggiamo 1 Corinzi 11,3.
Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio.
Ok, quindi questa storia che Cristo e Dio la stessa, sono due persone uguali, è sbagliato. Quindi la Trinità, questi trinitariani non capito niente. Ok, Cristo ha un capo, si chiama Dio.
Amen.
Quindi Cristo non è un Dio uguale a Dio. Trinitariani, svegliatevi. Il capo di Cristo è Dio. Perché? Perché Cristo è la parola di Dio. Ma chi decide, la parola o Dio? È Dio che decide la parola che deve dare. Cristo non decide la parola che deve dare, decide Dio, perché lui ha la parola.
Infatti Gesù dice in Giovanni che le parole che io vi dico sono, non sono le mie, sino del Padre.
Certo, certo. Quindi smettete di litigare la Trinità, per cortesia. Va bene? E uno spirito, uno nello spirito, sono persone separate, sempre separate, sono unite sempre nello spirito. Questa è la vera Trinità. Amen. Allora, il marito, torniamo alla famiglia?
Sì.
Allora, Deborah, torniamo a noi. Oh. Dio ti benedica, sempre sorridente. Gloria al Signore. Il marito è sempre il capo della moglie e della famiglia. Per quanto riguarda il matrimonio, il marito ha l'ultima parola sulle cose materiali. Per esempio, per quanto riguarda le cose da cucinare, i tipi di mobili da scegliere, di che colore pitturare la casa e via dicendo, il marito abbia l'ultima parola.
Yes, sir.
Ma la parola però chiarisce in Galati 3:28, Dora, o chi legge?
Io. Sì, Dora.
Chi è la lettrice?
Vai, Dora.
Non c'è qui né giudeo né greco. Non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.
Va bene, quindi attenzione maschilisti, Dio non è maschilista, non è femminista neanche, ma tutto deve essere sottoposto ai suoi doni spirituali. Il marito e la moglie devono quindi sottomettersi l'uno l'altro riguardo in base a chi ha i doni dello spirito che Dio dà, senza distinzione di sesso, di mariti o di mogli. Ci siamo? Chiese della vecchia guardia, chiese della preistoria, addrizzare le antenne, voi che mettete tutte le donne sotto i veli, va bene? Atti 2:17 è scritto:
avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni.
Allora, chi profetizzerà?
Le figlie e i figli.
Esatto, figli e le figlie, maschi e femmine profetizzeranno.
Sì.
Amen.
Quindi questa storia che le donne devono essere, sono inferiori, perché sono inferiori? Chi l'ha detto? Ah, perché Eva è stata maledetta e ha mangiato il frutto. Va bene, ma questa è la maledizione del vecchio patto, siamo in un nuovo patto.
Sì,
le
sì,
donne
sì,
non sono più sotto maledizione, non più di noi.
Amen.
E non meno di noi, che se camminiamo e se non camminiamo in Cristo.
Amen.
Quindi per favore, predicatori condannevoli, per favore, chiudere la sala cinesca, va bene? Allora, per quanto riguarda il portare il velo sulla testa delle donne come sottomissione, apriamo anche questo capitolo, perché adesso qualcuno mi manderà qualche email, qualche legalista mi manderà qualche email, dice: ma è scritto, adesso parliamo di quello che è scritto. Il velo sulla testa delle donne come sottomissione, come dice la Bibbia, va bene, questo va bene in chiese dove vi è bisogno di queste misure, cioè l'applicazione, un ritorno alla legge di Mosè, appunto, vedi 1 Timoteo 1:9 che dice la legge va bene se uno è fuori binario. Va bene? Come appunto Paolo dovete fare nella chiesa di Corinto. Corinto, vi ricordate Corinto? La
sì.
Storia di Corinto? Una città molto degenerata, dove una sorella aveva relazioni sessuali con il figlio del marito. Ok? Leggi la storia, 1 Corinzi capitolo 5. Ma questo ritorno alla legge di Mosè non è da essere applicata in tutte le chiese, mica siamo noi le chiese di Corinto. Qui nella mia chiesa non c'è nessuna moglie che va a letto col figlio di suo padre. Va bene? Quindi cosa serve sto velo? Cosa serve mettere le donne giù? Qui non c'è questo problema da applicare la legge di Mosè. Quindi Mosè non è adesso applicato in tutte le chiese come certi chiedono. Certamente no, in quelle chiese dove non vi è un problema, diciamo, prevalentemente femminile, come appunto vi era nella chiesa di cui abbiamo letto. per esempio la chiesa di Galati, Galati 3,28, abbiamo detto non ce n'è maschio né femmina, un messaggio che Paolo non ha dato ai Corinti, è completamente diverso, le donne il velo, chi l'ha detto? Mosè. E poi vai a Galati e dice non c'è né maschio né femmina. Come vedete, lo Spirito Santo attraverso Paolo, me o te, guida dal messaggio in base alla necessità.
Amen.
Quindi attenzione con i farisei cristiani maschilisti, sciovinisti come di oggi, che vorrebbero imbacuccare, tappare le bocche di guida profetica femminile. Dio ce ne liberi. Amen. Guarda, ripetimi Galati 3,28. Non c'è
né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.
E vedi com'è diverso, la donna si è sottomesso, il velo, eccetera. Quindi dipende da ogni situazione. Amen.
Amen.
Perché il velo è la legge. Cos'è il velo? La legge. La legge. Come la circoncisione. Poi allora ci facciamo circoncidere allora. Siamo sotto la legge. No, in base alla situazione.
Amen.
Va bene? Allora, troppe chiese, troppe famiglie funzionano oggi a mezzo motore. Hai visto mai una macchina andare a due pistoni? A mezza potenza turbo. Sai, le macchine, ti ricordi quella, Deborah, ti ricordi quel camper che avevamo in Europa, Iveco?
Sì.
Che non era turbo e per fare i sorpassi prima delle curve quasi rischiamo di ammassarci perché ci volevano chilometri per superare una lumaca di macchina. Quindi oggi ci sono chiese che vanno a mezza potenza turbo, viaggiano nello spirito a mezza velocità. Queste chiese insistono indiscriminatamente e innecessariamente a segregare mogli e sorelle sotto la legge di Mosè, chiudendo loro la bocca nel nome di quell'orribile maschilismo religioso, scaricando il loro legalismo sul povero apostolo Paolo. È colpa di Paolo, ha detto lui di mettere il velo. Ah, vogliamo leggere cosa ha detto Paolo? Primo
sì.
Timoteo 2, da 12 al 15. Vediamo un po' se adesso parliamo delle donne. Vai.
Poiché non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sull'uomo, ma stia in silenzio.
Deborah, zitta. Quando dico lasagne, è lasagna. Smetti con il tuo menù danese.
Ah, okay,
quando dico gnocchi, cannelloni, tutte cose che fai tutti i giorni.
Ma sai cosa mi ha detto prima?
C'è una sorella che mi ha scritto e ha detto, mi ha promesso cannelloni. Deborah, carta e penna, appena spunta sta sorella, si chiama Maria, no? Appena arriva sta sorella ti voglio vedere lì.
Yes, I will. I will.
Allora andiamo avanti.
Sai cosa ha detto prima Deborah? Giuseppe ha detto che non c'è scritto nella Bibbia lasagna, cannelloni, per questo che non cucino.
Ah, perché è molto scritturale.
Ups.
Hai visto?
Guarda, andiamo. Ah, quello che tu stai dicendo nell'angolino della chiesa lì. Hai capito? E perché diceva questo?
Ma sai, Giuseppe ha anche detto che nelle cose materiali, cucinare, senti, devi sottometterti.
Ma potete tenere un occhio su Deborah, perché lì sta parlando nella chiesa, Deborah. Parla di essere assistita, taccia in chiesa, taccia. Ok, legge, andiamo avanti. Andiamo avanti.
She barely speaks anything.
Deborah, la donna più timida della Danimarca, no, tutta la Scandinavia. Andiamo.
Primo Timoteo 2, 12 fino a 15. Poiché non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sull'uomo, ma stia in silenzio. Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia.
Allora, qui sembra abbastanza legalistica la situazione, no?
Sì.
Da qui arrivano tutti, sai, tutti i farisei con i veli, vanno...
Scusami, ma Adamo ha ascoltato la sua moglie.
E allora?
E allora è 50-50 la colpa.
No, Dio non ha messo 50-50, perché la moglie... Adamo è stato sedotto dalla donna che amava, Eva è sedotto dal diavolo.
Ah, ok.
Non parlare da donna.
Ma dove è il capo della...
Tu, non venire qua a difendere le donne adesso, che io non sto difendendo gli uomini.
No.
Allora, sono molti religiosi di oggi, particolarmente quelli di religione taliban evangelica.
Non che tipo di religione?
C'è la Taliban evangelica, Taliban islamici, capisci?
Okay.
E la nuova religione nelle chiese, cioè copiano dagli islamici, e mettono il velo sulle donne, sai che nell'Islam le donne contano la metà, no? E oggi gli evangelici si stanno andando in quella direzione. Quindi, e tengo le loro povere mogli e sorelle nella sharia delle loro dottrine vecchio testamentario.
Ai ai ai.
Va bene? E questo semplicemente perché? Perché non capiscono e non interpretano la Bibbia correttamente. Queste chiese ricadono nello stesso vecchio problema come i giudei, come Gesù disse in Matteo 13:11. Che ha detto quella scrittura che ti ho dato?
Egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato.
Capisci? Cioè, questi pastori che interpretano, mettono il velo sulle donne, allora non è dato di capire cosa le scritture dicono. Che Paolo dice, com'è che dice Paolo? Paolo dice, non permette alla donna di insegnare né usare autorità sull'uomo, ma stia in silenzio.
Sì.
Ok, beh, calma, ma vogliamo capire bene cosa voleva dire.
E poi anche dice, abbiamo letto anche dice che sarà salvata la donna partorendo figli.
Esatto.
Quindi, allora uno che non ha figli, una donna che non ha figli, non può essere salvata.
Non può interpretare così, no? Capito? Perché ci sono donne nella Bibbia che non hanno avuto figli.
Sì, sì, sì.
Ok. E allora cosa vuol dire?
Allora io e tu, Angela.
Vuol dire che bisogna, sai, la Bibbia va interpretata, la Bibbia va bilanciata, le scritture, scrittura con scrittura.
Sì, sì,
che
sì.
Se tu prendi una scrittura e la cavalchi come la cavalchi fino al giorno del giudizio, no, devi bilanciare. Uh-huh. I testimoni di Geli prendono la fetta della torta di qua, quella di là non gli piace. Capito? I cattolici dicono: guarda, c'è scritto Matteo 18 che dice: tu sei pietra, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Infatti si vede che chiesa come conciato male, basato su Pietro. Però non mica vanno dall'epistola di Pietro, dove Pietro dice, la pietra angolare è Gesù.
È Cristo.
È Gesù.
Amen.
Quello, no, quella fetta di torta. Quindi ognuno se la gira a suo modo. No? Poi ci sono quelli protestanti su Martin Lutero. Insomma, ognuno ce l'ha. Allora cerchiamo di bilanciare scrittura con scrittura. Quindi perché non capiscono quella storia del velo, delle donne? Perché dice a voi, allora non è dato di capire. Perché sì. Come si capisce ubbidendo, si capisce aprendo il cuore.
Amen.
Secondo Corinzi 3, 15 e 16.
Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane stesso sul loro cuore.
Steso
sul loro cuore. Però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso.
Allora, quando usciranno da queste chiese e andranno a evangelizzare le pecorelle nelle strade, capiranno. Fin quando sono lì imbacuccati nelle chiese a scaldare panchini, a predicare il Vangelo solamente a chi porta soldi, e le pecore nella strada che non credono, che non danno soldi, niente di Vangelo, non capiranno niente. Capiranno come i farisei del Vangelo, che il Vangelo parla. Lo abbiamo già spiegato, la storia di Paolo che dice in 1 Timoteo 2:12, non permette alla donna di insegnare l'autorità. Abbiamo già spiegato qua, ma lo vogliamo spiegare di nuovo per i nuovi fratelli?
Va bene, sì.
Ok. Perché quella scrittura si presta a varie interpretazioni, è vero. Però se li confrontiamo con altre scritture e se andiamo direttamente al greco, capiamo cosa vuol dire veramente. Guarda, una più felice e più scritturalmente corretta traduzione dal greco di questo passaggio, 1 Timoteo 2:12, sarebbe stata non donna e uomo, perché leggi nuova la scrittura, 1 Timoteo 2:12.
Dice: poiché non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sull'uomo.
Ecco, questa è una traduzione, perché la Bibbia non è stata scritta in italiano o in inglese. Va bene, è stata scritta in greco. Ora, i traduttori si sono copiati l'un l'altro a volte, qui hanno fatto così. Però non tutti. E allora, una migliore interpretazione di questo greco non doveva essere donna e uomo, ma doveva essere moglie e marito. E cosa che è la differenza? Differenza enorme.
Allora non permetto alla moglie di insegnare né di usare autorità sul marito.
Ecco, perché il marito è capo della famiglia, così, capisci? Quindi all'oggi la moglie non può usare autorità sul marito. E ti immagini Deborah che mi dà la padellata in testa? non sarebbe, no. Specialmente per me, non sarebbe molto scritturale, no? Allora, qual è la differenza? La differenza è questa, perché nel contesto del discorso, e non ci sono equivoci, cioè il discorso di cosa sta parlando qui secondo Timoteo 2? Sta parlando di Adamo ed Eva, Erano singoli o sposati?
Sposati.
E sta parlando di sposati, perché hanno messo donna e uomo? Hanno sbagliato, devono mettere moglie e marito, sta parlando di Adamo ed Eva, sta parlando di donne che devono partorire. Ha visto mai una donna singola partorire, una cristiana? No,
no.
Non di solito, ce n'è stata una, Maria.
Sì, sì.
Qualunque donna che viene dice sono incinta, però sono vergine, Spirito Santo è già alto. Maria è profezia, tu cos'hai? Va bene, io ho un diritto alla discoteca, ok, andiamo avanti. Allora, quindi sta parlando di donne che devono partorire, sta parlando di Adamo ed Eva, quindi la donna che partorisce si suppone sposata.
Sì,
Adamo
sì.
Ed Eva erano sposati, e allora perché questi hanno messo l'uomo e donna? Perché erano maschilisti, perché se vai nel greco non c'è uomo e donna, ok? Allora, il soggetto, cioè la relazione tra marito e moglie, in cui correttamente Paolo dice il marito è la guida normalmente.
Sì.
Allora, comunque la traduzione del greco, dal greco, dalla Bibbia Nuova Riveduta, che è basata sempre sulla Diodati, perché tutte le Bibbie italiane, quelle protestanti, sono basate sulla Diodati. Ok? Allora, la Bibbia Nuova Riveduta, basato su Diodati, dice, 1 Timoteo 2,12, dice, non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Ecco, vedi, già questa Bibbia c'è una traduzione diversa, la Nuova Riveduta c'è diversa dalla Diodati che abbiamo letto. La Nuova Diodati dice, la donna non può insegnare all'uomo. La Nuova Riveduta, che è sempre basata sulla Diodati, dice, non permette alla donna di insegnare e di usare autorità sul marito. Come vedi c'è una differenza, e questa differenza è enorme, perché
allora, la differenza è che non è che una donna in generale deve essere sottomessa agli uomini in generale.
È logico, come fa?
O una moglie in generale non deve essere sottomessa
a tutti gli uomini,
ma solo al suo marito.
Solo al suo marito.
E questo è il punto.
È logico. Marito e poi nella chiesa al pastore, basta, non tutti gli uomini.
Sì.
Perché noi vediamo infatti la differenza tra le traduzioni, per esempio, vedi, nel greco, quando dice donna, egunè, nel greco. Ok, l'uomo vuol dire aner in greco. E qual è la differenza? Qual è qui? Cosa succede? Qui succede un problema. Perché nel greco gunè voleva dire donna e voleva dire anche moglie. Capisci?
Allora si può tradurre.
Si può tradurre come ti pare. Da cosa lo capisci?
Dal contesto. Sì.
Va bene? Quindi l'uomo si dice aner, però vuol dire anche marito. Mi segui?
Sì.
È la stessa cosa anche nell'ebraico. Nell'ebraico, in ebreo, donna vuol dire anche moglie e uomo vuol dire anche marito. I greci l'hanno preso dall'ebraico.
Sì.
Quindi questi traduttori, questi cari amati traduttori che hanno tradotto 1 Timoteo 2,12, non devono mettere la donna non può avere autorità sull'uomo. Devono mettere la moglie non può avere autorità sul marito, che ha perfettamente senso.
Mm-hmm.
Però mentre la donna, diciamo, non può avere autorità sul marito, però può avere autorità su tutti gli altri uomini. E da qui appunto sorgono le pastoresse, le sacerdotesse.
Sì, 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 sì.
Nella chiesa anglicana inglese c'hanno donne, c'hanno sacerdotesse, sacerdoti femmine. Nel mondo protestante ci sono pastori femmine. E questo non sarebbe possibile allora.
Amen,
invece
sì.
Quelle hanno capito che ok, questa donna qui guarda è una donna, però la sa meglio di 100 uomini messi insieme ed è più vicina al Signore. Va bene, ha capito la fregatura qui qual è stata?
Mm-hmm.
Che hanno fatto questa brutta. Da qui è sorta tutta la confusione. Perché se leggiamo che la moglie o la donna deve sottomettersi al marito, va tutto bene, devo confermare le scritture. Ma se leggiamo che la donna deve sottomettersi agli uomini, allora cambia completamente, perché in quel caso non è scritturale. Allora le sorelle dovrebbero sottomettersi a qualsiasi uomo, di qualsiasi chiesa, anche se l'uomo fosse un nuovo convertito, o un vecchio pervertito, come vuoi metterla, o se un uomo che non ha nessun dono di Dio,
sì.
un uomo che non ha doni di guidare, non può profetizzare, non ha doni di discernimento, di saggezza, sottomettiti. Ma perché se quello non capisce niente, scusa? Va bene? E questo neanche collima con il resto delle scritture, per cui sappiamo che questa interpretazione è errata. Capisci? Capito? Perché la traduzione della Nuova Diodati è sbagliata e quella corretta è la traduzione della Nuova Riveduta, sempre basata sulla Diodati, la vecchia Diodati. Va bene? In conclusione, fratelli, leggiamo Colossesi 3,12.
Colossesi 3,12. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza.
Amen. Va bene, quindi tutti noi mariti rivestiamoci di umiltà, come dice qui in Colossesi. Noi mariti accettiamo i doni spirituali che Dio ha sparso sulle nostre amate mogli e sorelle, allo stesso modo di come Lui li ha sparsi su di noi. 1 Corinzi 12:7.
Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune.
Va bene, come abbiamo letto già, leggi di nuovo Atti 2:17.
Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio Spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, e i vostri giovani avranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni.
Va bene, quindi se avete dei disastri nella famiglia, che avete preso decisioni sbagliate e disastrose, ma se la decisione è stata presa dal marito che non ha voluto consigliarsi con la moglie o contro il consiglio della moglie, è colpa vostra. Perché se avesse ascoltato la moglie, quel disastro non fosse successo. Ma lei è una donna, mica posso seguire la donna. E come no? Certo che devi seguire una donna, se Dio ti parla attraverso di lei. C'è stato un profeta nel libro dei numeri, che, questo è il numero 22-23, che Dio ha usato un asino per guidare un profeta. Ma... voi sorelle vi sentite meglio di un asino o no?
No.
Ho dimenticato la tua umiltà, Angela.
No, okay. Ma a volte sono peggio di un asino, Giuseppe,
ma sì,
tu lo sai.
Ma anche noi uomini, va bene, fratelli che ci seguite alla radio, anche noi, no? Quindi questa è una promessa specificamente per gli ultimi giorni. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, in Atti 2,17, che spanderò il mio spirito sui miei figli e sulle mie figlie, e profetizzeranno. Quindi questo è il tempo della fine, è una promessa per il
Amen.
Tempo della fine, che le donne devono profetizzare.
Amen.
Quindi pastori, leader, questi altolocati pulpiti, fatevi da parte, invitate queste sorelle che hanno il dono di profezia e di saggezza, controllatele con la Bibbia e poi fatele andare, che loro predicano, molti di loro profetizzano meglio di te e di me messi insieme. Quindi questo è il tempo della fine, in particolare riservato. Dio ha riservato in questo tempo i suoi doni per le sue, anche per le sue figlie, affinché lui le possa usare, perché brillino, perché profetizzino, perché guidino la Chiesa del tempo della fine, così come fanno gli uomini, i fratelli. Allo stesso modo, speriamo però che non siamo maschilisti.
Amen.
Quindi qui credo che possiamo chiedere scusa, forse possiamo fermarsi un attimo, fratelli, pastori, diaconi, fratelli con i pantaloni, con la cintura da cowboy, col cappello da Buffalo Bill, i scarponi, va bene, e i scarponi di Rambo, i muscoli di Schwarzenegger. Credo che possiamo chiedere scusa alle nostre preziose sorelle, io le chiamerei principesse di Dio, per il modo disgraziato in cui noi o altri possono averle fatte sentire inferiori, di seconda categoria, di serie B. Amen. Cosa
Amen.
Ne dite?
Dio ti benedica.
Okay.
Ma anche noi le donne dobbiamo fare uguale, chiedere perdono, perché molte volte non riconosciamo lo Spirito di Dio che parla attraverso di altri e siamo stubborn.
Siete testarde.
Testarde, sì. Non è che abbiamo doni specifici, grandi, belli. Si vede secondo i frutti. E non importa se sei una donna o un maschio, l'importante è se ti sottometti al Spirito del Signore, così che Lui ti può usare. Si vede dai frutti.
Amen.
Sì, è vero, voi avete gli stessi peccati che abbiamo noi uomini.
Sì.
Però, diciamo, la stragrande maggioranza degli uomini, specialmente predicatori e pastori, stanno mettendo le sorelle giù un po' troppo.
Nel mondo religioso è così.
Ecco, le donne non fanno questo contro gli uomini.
Sì.
Quindi su una graduatoria io darei più colpa agli uomini che alle donne. E poi nelle chiese, chi sono quelli che le chiese sono più piene di donne o di uomini?
Di donne.
Perché gli uomini sono lì, piedi sul tavolo, a bere birra, guardare la televisione, moglie, cucinami subito, mio signore, va bene, grazie, dopo lavi i piatti, certo, mio signore. E come va il lavoro? Bene, lavoro 8 ore al giorno, poi vengo a casa, cucino, lavo i piatti. E tu come va il tuo lavoro? Beh, io guardo la televisione. Ci sono casi così, chiaro, non sto dicendo che sono tutti così. Però attenzione, fratelli, che avete la moglie che lavora e viene a casa e vi deve cucinare e lavarvi i piatti. Se c'è una moglie che ti lavora, mia moglie mi ha addestrato molto bene su questo, dategli una mano a lavare i piatti, dategli una mano a sbarazzare il tavolo, dategli una mano se ha bisogno di una mano. La moglie non deve andare a lavorare come voi, poi venire a casa a fare il bucato, a curare i bambini, cucinare, lavare i piatti e sentire un marito disgraziato che si lamenta. Io approfitto, Deborah, sì, a volte mi lamento anch'io, voglio chiederti scusa.
You're very good in apologizing.
Deborah ha detto sì, è vero, e, grazie, perché tu sei un buon esempio di chiedere perdono.
Diciamo che sto imparando, non sono ancora arrivato.
But the only reason you complain is because I'm not very good cook.
Però tu ti lamenti perché io non sono una cuoca molto brava.
It's not because you're there with your feet up on the table.
Non è perché tu sei con i piedi sulla
not
tavola.
At all.
No, non sei così.
Ma io ho diritto di lamentarmi da ora. Adesso domanda a te. Non ho diritto di lamentarmi.
Allora, puoi dire di, perché dobbiamo, we need to improve.
Dobbiamo migliorare.
Dobbiamo migliorarci. Allora, lamentare no, però dire le cose sì.
No, no, Gloria, your complaints They're okay, they're justified.
I tuoi lamenti sono giustificati.
Va bene, poi ti pago per questo, Deborah. Grazie per i complimenti che mi fa la radio.
La paghi?
Solito pagamento gelato o dobbiamo aumentare?
The usual payment, it's fine. An ice cream or I need to put more?
Oh, come on.
Veramente, non so, quando è che ti ho comprato l'ultimo gelato, Deborah?
When did I buy the last ice cream?
Oh, I don't know.
Sei dimenticata. Io a trombettare vado bene, prendete quello delle mogli, però sai, portategli il fiore fuori al ristorantino a mangiare, ma...
Mi dai dei fiori perché abbiamo il giardino pieno di fiori, sì, allora adesso mi dai dei fiori.
Il giardino grandissimo, fiori da tutte le parti. C'è John, Dario si fa con un fiore. Gloria, gloria.
Gloria al Signore.
Amen, gloria al Signore. Deborah, ti voglio bene.
I love you too. Okay. I don't have complaints.
Okay. Io non ho dei lamenti, io non
mi
lamento.
Ti amo tanto, gloria al Signore.
Anch'io.
Sei bello come la luna.
You're beautiful as the moon.
The moon?
Right. In un cielo pieno di stelle.
It's good or bad?
E la stella più bella sei tu.
Dice la luna, ma è un'offesa o un complimento?
No, dai, su, questo... questo tutti innamorati lo sanno che questo è un complimento.
Ok.
Gloria
so
al
you're beautiful as the sun, I guess.
Amen.
E tu sei bello come il sole.
Sì. Ma ci mancherebbe altro. Sai, chi mi vede di notte butta il portafoglio e scappa.
Perché non praticate in privato come farvi complimenti? Perché okay. vedo che non siete okay. ben addestrati.
Andiamo avanti. Va bene. I love you, Deborah. Let's carry on with the program.
I love you too. Yes, let's go.
Ok, Angela, carry on with the program.
Allora, facciamo una pausa musicale?
Ok, ma
il punto principale del messaggio di oggi è stato che dobbiamo sapere la volontà di Dio secondo quei 6 o 7 punti che hai condiviso con noi e soprattutto ascoltare i consigli saggi di Dio. Che Dio parla attraverso un fratello o una sorella, può essere una donna, può essere un uomo, ma dobbiamo vedere secondo i frutti, discernere lo spirito di Dio e sottometterci a questo spirito di Dio, alla parola, e non guardare, ma quella è una donna, o quello è solo mio marito, lo so che ha fatto tanti sbagli e non lo credo più. No, ma riconoscere quando Dio parla, quando Gesù che parla.
Tramite? La parola.
Tramite la parola e i frutti di quella persona.
Se uno può essere un disastro tutta la sua vita, a un certo punto diventa profeta.
Sì.
Capisci? Diventa...
Sì, perché a volte tutti siamo così, abbiamo we have up and downs.
Sì, andiamo su e giù.
Andiamo su e giù e a volte facciamo gli errori, gli sbagli della carne, del corpo terrestre, altre volte camminiamo nello spirito di Dio, in amore, nella parola e dobbiamo discernere quando siamo nello spirito di Dio, è Dio che parla, non siamo noi. E allora possiamo ubbidire
certo.
quella persona che ci parla.
Certo, ma anche se per esempio una moglie o un marito non ha il dono di profezia, però attenzione, c'è il dono dell'amore. Attraverso l'amore sì. Dio può dare messaggi profetici, può dare messaggi di guida, può dire prendiamo questa casa, non la prendiamo, compriamo questa macchina, non la compriamo, andiamo in quella nazione, non andiamo. Quindi anche se quel marito, quella moglie non è una grande profeta, però in quel momento dà un messaggio di Gesù.
Sì.
Io sto molto attento quando un bambino mi parla, perché Gesù mi parla tra i figli anche.
Mm-hmm.
E magari un figlio che ha fatto degli sbagli oggi, tutto un tratto dice una cosa saggissima.
Mm-hmm.
Quindi attenzione a discernere il Signore negli altri, che siano profeti di professione oppure che sia una cosa sporadica.
Sì.
Antenne alzate, occhi puntati sul Signore. Se c'hai una comunione col Signore, discernerai quando il Signore parla attraverso di quel fratello, di quella sorella, di quella moglie.
Amen.
Attenzione a seguirlo.
Amen,
amen. Amen.
Questo è importante.
Angela.
Amen. Amen. Ascoltiamo una canzone di Corale di Palmi, Il Centurione.
Mi sappia capire. che cresca ogni giorno la mia fede per te. Fa che cresca ogni giorno la mia fede per te. Fa che cresca ogni giorno la mia fede per te.